24 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Fino a ieri, per tutta la settimana scorsa, non ci siamo stati con l'orizzonte delle 20 perché la radio era in campagna abbonamenti. Io naturalmente ne approfitto per dire a tutte voi e a tutti voi: si può continuare naturalmente a fare l'abbonamento a Radio Popolare, basta andare sul sito radiopopolare.it e lì si trovano tutte le istruzioni, ricordandovi quanto sia prezioso per noi il fatto che voi ci sosteniate con l'abbonamento. Questo garantisce la nostra indipendenza. Però ve lo dicevo per sottolineare che non c'eravamo, e quindi l'approfondimento sulle notizie della settimana, ad esempio l'elezione del nuovo Papa, non l'abbiamo fatto. Ripartiamo da qui questa sera su Prevost Leone XIV. Saluto subito Stefano Maria Paci, vaticanista per l'Espresso. Buonasera.
Buonasera, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Sta parlando molto, o è normale che si esprima così tante volte? Perché anche oggi ha incontrato la stampa. Leone XIV, tra le altre cose, ha sottolineato ancora l'urgenza di un tema che, insomma, troviamo molto interessante che lo faccia il Papa, no? Che è il tema dell'intelligenza artificiale.
Sì, è normale, Francesco, o almeno Francesco lo ha già fatto, ha fatto un incontro, uno dei primi incontri proprio con la stampa, siamo migliaia di giornalisti che siamo arrivati qui a Roma, sono arrivati, c'era i giornalisti che sono accreditati permanentemente, che lavorano sempre su quello, siamo un piccolo gruppo, invece erano tantissimi giornalisti, un grande entusiasmo nell'aula Nervi, e il Papa ha parlato leggendo un discorso. Francesco ha parlato a braccio, aveva raccontato anche del perché, per la prima volta l'aveva raccontato perché aveva scelto il suo nome, aveva detto che aveva scelto Francesco perché il cardinale vicino a lui, il cardinale brasiliano, gli ha detto non dimenticarti dei poveri, mi è venuto in mente il nome di Francesco, e poi aveva raccontato tante cose. Leone ha letto il discorso, ha letto anche quando si è affacciato sul balcone della Basilica di San Pietro, un discorso in cui ha ricordato l'importanza della stampa, ha ricordato i tanti giornalisti che sono stati imprigionati, che sono imprigionati, che sono morti, ha chiesto ai giornalisti, alla stampa, a tutti i media di non usare toni aggressivi, perché la pace è già uno dei temi caratterizzanti questo pontificato, e si difende disarmando le parole. Se si disarmano le parole arriva la pace, quindi la responsabilità di disarmare la parola, di non essere aggressivi e di cercare la verità, di non cercare il consenso. L'intelligenza artificiale, hai ragione, è uno dei grandi temi di questo pontificato. Francesco lo ha confessato ai cardinali al pranzo, alla cena dopo la sua elezione, ha detto perché ha scelto questo nome. Leone XIII è stato il Papa considerato che ha aperto alla Chiesa, la Chiesa alla modernità, perché ha fatto un'enciclica sociale, la Rerum Novarum, in cui si occupava dei poveri, dei lavoratori, della transizione al lavoro che accadeva nella fine Ottocento, e lui ha detto adesso i tempi sono cambiati, è cambiato il mondo del lavoro ed è cambiato il mondo. L'intelligenza artificiale è uno dei temi su cui occorre mettere attenzione, su cui occorre difendere l'uomo, come aveva difeso l'uomo Leone XIII difendendo il lavoro e i lavoratori. Adesso è l'intelligenza artificiale la grande sfida che attende. Quindi
la cosa interessante, Stefano Maria Paci, è che adesso non vorrei che la memoria mi tradisse altro che intelligenza artificiale, ma è probabilmente il primo grande, se lo consideriamo nel suo ruolo politico, leader mondiale che affronta in maniera così dritto per dritto il tema dell'intelligenza artificiale, così esplicito.
Sì, soprattutto è il primo leader mondiale, il primo Papa che ne fa, oserei dire, un programma di pontificato. Papa Francesco ne aveva parlato, era stato un tema dell'incontro del G9 che c'era stato, G20, e quindi già Francesco l'aveva affrontato, aveva fatto anche ogni anno faceva un testo per in occasione della ricorrenza della stampa, del patrone della stampa, ne aveva accennato, ma certo che un Papa che ne parla sin dall'inizio del suo pontificato vuol dire che vuole affrontarlo in maniera fortissima, e hai ragione, mentre i leader del mondo sembra che la stiano subendo questo passaggio, lui sembra invece deciso ad attaccare, a renderlo un passaggio che non distrugga l'umanità. Abbiamo presente Sam Altman, quello che è considerato l'inventore dell'intelligenza artificiale, che ha detto che potrebbe distruggere l'umanità. Insomma, per difendere l'uomo bisogna affrontare il tema dell'intelligenza artificiale.
Certo, naturalmente noi questa sera non affrontiamo qui le questioni della fede, però affrontiamo le questioni della politica internazionale. L'altro grande tema è la guerra. Gaza e Ucraina sono i due fronti in questo momento. In particolare sull'Ucraina, dimmi anche qui se mi sbaglio, si sente un po' una differenza, quantomeno di atteggiamento nei confronti del suo predecessore Bergoglio. Ieri ha parlato di una pace autentica, giusta e duratura, ma Prevost è il cardinale che all'epoca dell'invasione russa dell'Ucraina parlò di una guerra imperialista.
Sì, Francesco disse che la NATO aveva abbaiato ai confini della Russia, e che quindi questo aveva contribuito a scatenare la guerra. In tutti i suoi discorsi pubblici non c'è stata una volta in cui non ha parlato, proprio citato la martoriata ucraina, ha baciato la bandiera in udienza generale di Bucha, che era dove c'è stata quella terribile strage, con i morti trovati quando è stata riconquistata per le strade, le fosse comuni. Lui ne ha parlato, e oggi è stato reso noto che c'è stata una telefonata, l'ha reso noto Zelensky, una telefonata tra Zelensky e il Papa. Non si sanno i contenuti, o meglio, Zelensky ha diffuso una nota in cui racconta come a Francesco, a Leone XIV, ha spiegato qual è la situazione dell'Ucraina, in quale disagio si trovano, una guerra che sta cercando di distruggere una nazione, eccetera.
Lo ha invitato.
Probabilmente lo ha invitato, ma era stato invitato anche tante volte Francesco, ma Francesco ha sempre detto: se non posso andare anche in Russia non vengo, ma perché cercava di far fare una mediazione al Vaticano, quindi di
Prevost
cessare i
potrebbe avere un
rapporti.
atteggiamento diverso, potrebbe andare comunque in Ucraina, secondo te?
Io credo di no, perché sarebbe il Vaticano è uno Stato senza armi, senza potenza bellica, non può intervenire in questo senso, e quindi l'unica cosa che può fare è tentare di fare da canale d'unione, un canale neutro che possa far dialogare i due. Quando è venuto Zelensky, ha incontrato Francesco, quando è uscito l'ha quasi offeso pubblicamente, dicendo: ha chiesto una mediazione, a noi non interessa la mediazione del Papa. Se vuole il Papa sposi il nostro programma di pace. Ma a parte questo, il problema è che il Vaticano, se va in Ucraina in questo momento, non ha più nessuna possibilità di aprire un dialogo con la Russia. Quindi il tentativo del Vaticano, che credo anche Prevost continuerà, è quello di tenere il Vaticano su un punto non neutro, perché Francesco ha sempre detto che è stata un'aggressione, che è stata l'Ucraina è un paese martoriato. Prevost ne ha già parlato in pochi giorni più volte dell'Ucraina, ma mi ricordo quello che successe a un certo punto, quando nello stesso giorno fu un fatto clamoroso: Obama, presidente degli Stati Uniti, e Raul Castro, presidente di Cuba, annunciarono al mondo che era arrivato un accordo dopo decenni di conflitto, e tutto questo era dovuto alla mediazione fatta da Papa
Certo.
Francesco. Trump poi ha smantellato col suo primo mandato questo tentativo, però quello che penso voglia fare il Vaticano è proprio questo: tentare di lasciare un tavolo possibile in cui si possano parlare, magari segretamente.
Grazie Stefano Maria Paci, una buona serata e buon lavoro se devi chiudere il pezzo.
Buon lavoro a voi.
A voi. Il pezzo non lo deve chiudere perché l'ha già chiuso Marco Schiaffino che è con noi. Buonasera Marco. Abbiamo qualche problema con lui, proviamo a richiamarlo. Ci per affrontare con Marco Schiaffino, che è il nostro esperto di tecnologie digitali, nel merito il tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sentito l'intelligenza artificiale, la guerra in Ucraina, poi c'è anche il rapporto con gli Stati Uniti, che è complicato perché è considerato per il vostro un po' un alter ego di Trump. Vediamo adesso in questi minuti che mancano, in questo quarto d'ora, di affrontare i tre temi. Ecco Marco Schiaffino, buonasera di nuovo Marco.
Buonasera Luigi.
L'intelligenza artificiale è un grande strumento, è in prospettiva uno strumento rivoluzionario, forse lo è anche oggi. Manca una leadership mondiale, forse il Papa non dovrebbe farlo, non dovrebbe essere il suo compito, però in assenza di altri spicca questa sua presa di posizione.
Ma in particolare spicca la posizione, diciamo, del Vaticano, che sembra essere uno dei pochi soggetti che si preoccupa realmente di alcune implicazioni dell'implementazione dell'intelligenza artificiale. Non è un caso che padre Paolo Benanti sia considerato una delle maggiori autorità in tema di intelligenza artificiale. Il riferimento del nuovo Papa alla rivoluzione, alla prima rivoluzione industriale, è quanto mai puntuale, perché è proprio qui che si annida uno dei grossi problemi. Questa quarta rivoluzione industriale guidata dall'intelligenza artificiale pone dei problemi inediti, perché è molto diversa da quelle che sono state le rivoluzioni industriali precedenti. Io la racconto un po' come fanno i tecno-ottimisti. Le prime rivoluzioni industriali hanno permesso di aumentare la produttività in settori a basso valore aggiunto, mettiamola così, in cui erano impiegate persone con un livello di formazione basso, e le hanno spinti verso l'alto. Questa è un po' la narrazione che è sempre stata fatta. Ecco, l'intelligenza artificiale, soprattutto l'intelligenza artificiale generativa, invece, fa una cosa diversa, colpisce nel mezzo. E questo non ha precedenti, quindi qualcuno dovrebbe porsi il problema di come gestire un cambiamento a livello di produttività che non va dal basso verso l'alto, ma va a colpire una categoria.
E media. Quali sono i soggetti politici che lo devono fare? Perché qui la questione è globale, naturalmente non può essere il singolo paese, il singolo governo, no? Il Papa ha una funzione globale, la politica fa più fatica in questo periodo ad averla.
Sicuramente dovrebbero farlo i governi nel complesso, le aree economiche, quindi parliamo di Stati Uniti, Unione Europea, l'Occidente, che è quello che sta vivendo il momento di crescita maggiore, anche perché i sintomi si cominciano a vedere, e il mese scorso sono usciti i dati sulla disoccupazione dei neolaureati negli Stati Uniti, che da anni, da decine di anni, era più bassa dei lavoratori meno qualificati, e a partire dal 2015 con il fenomeno della digitalizzazione, poi vabbè, ci sono anche altri fattori esogeni come le varie crisi, eccetera, però è letteralmente precipitata. Una delle analisi che fanno gli osservatori è che il neolaureato nell'azienda spesso e volentieri fa quel tipo di attività, analisi, report, presentazioni, documenti, creazione di documenti, che oggi fanno ChatGPT, Mistral, Copilot e tutti i vari chatbot che abbiamo a disposizione, facendolo a una velocità impressionante, con un livello qualitativo ormai notevole, però bisogna porsi un problema nel momento in cui si crea uno stacco di questo genere. Perché
questa diventa distruzione del lavoro, e non dimentichiamo che lo stesso Papa ha dichiarato, ho scelto il nome Leone XIV per riallacciare idealmente la mia opera al predecessore Leone XIII, che scrisse in epoca di prima rivoluzione industriale, la Rerum Novarum. Questa è un'altra rivoluzione industriale. Grazie Marco Schiaffino per essere stato con noi.
Grazie Luigi, buon lavoro.
Ciao Marco. E adesso con noi invece l'ambasciatore Stefano Stefanini, analista dell'ISPI. Buonasera Stefanini.
Buonasera.
Con lei vogliamo tornare invece su un altro di quei temi che abbiamo visto come cornice con Stefano Maria Paci rispetto alle prime parole del nuovo Papa, ossia l'Ucraina. E lui, Leone XIV, ieri ha parlato di una necessità di una pace autentica, giusta, duratura. È una presa di posizione questa, a suo parere?
Beh, abbastanza, perché ha qualificato la pace. il che significa in questo momento mettere la palla nel campo di Putin, perché l'Ucraina da tempo ormai, da mesi, così, si dichiara disposta a far finire la guerra e negoziare, quindi a quel punto negoziare la pace. La risposta di Putin è stata finora sì, ma dobbiamo affrontare altre condizioni, eccetera, impedisce che si possa andare verso questa soluzione, verso questo approccio. Adesso vedremo se avranno inizio i negoziati.
I negoziati, insomma, si sta parlando di Istanbul, naturalmente attengono
Esatto.
alla politica. Il Vaticano ha un potere di influenza, oltre che naturalmente un ruolo spirituale nel mondo, però non dimentichiamo che negli Stati Uniti i cattolici sono tanti, sono in crescita. Lo stesso Trump disse prima dell'elezione del Papa di avere avuto grande vantaggio dal voto cattolico, è stato determinante. Dopo vedremo con Martino
Assolutamente.
Mazzonis quale conflitto si stia creando, però negli Stati Uniti da questo punto di vista il Papa ha la possibilità, assunto sia del genere di, non dico interloquire, ma insomma di influenzare la politica degli Stati Uniti?
Indirettamente sì, perché c'è un largo elettorato, una larga popolazione cattolica negli Stati Uniti, che è un aumento anche perché l'elemento ispanico negli Stati Uniti è molto aumentato, ed è chiaramente sensibile a un messaggio che gli venga da un papa americano e per di più con una grossa esperienza latinoamericana. Tra l'altro, Papa Leone XIV ha un doppio passaporto, americano e peruviano, ha compiuto buona parte del suo magistero in Perù. E quindi abbiamo sentito che appena uscito da San Pietro, ha parlato in italiano
Sì,
con una
e in
breve
spagnolo
interruzione
poi.
in spagnolo, esattamente. E quindi c'è tutto un elettorato che in buona parte alle ultime elezioni ha votato per Trump, che può starlo a sentire. È un'influenza indiretta, ma è
È
forte.
un'influenza importante. Grazie ambasciatore Stefanini per essere stato con noi. La saluto. Una buona serata.
Prego, buona serata.
Tra le tante battute che sono circolate, i meme, viviamo in questa epoca qui, dopo l'elezione di Prevost, e finalmente gli Stati Uniti hanno un leader globale. Buonasera Martino Mazzonis, americanista,
Buonasera. Sì,
giornalista. Ciao Martino, l'avrai sentita anche tu, così come tante altre. Del resto era lo stesso Trump, no? Che si era vestito da papa cercando chi lo sa che cosa voleva fare, se voleva influenzare il conclave. L'altra battuta dice: da quando c'è lui, tutte le elezioni vanno in un senso molto preciso, che è quello progressista. Il Canada, l'Australia, l'elezione del Papa, insomma, non ne azzeccherebbe uno. Naturalmente, queste sono le battute. Le cose serie invece riguardano l'influenza che un pontefice come Leone XIV, che nella sua vita recente, insomma negli ultimi anni, non ha risparmiato critiche all'amministrazione Trump, non ha nascosto le sue perplessità politiche, le sue critiche politiche, potrebbe avere in un paese come gli Stati Uniti.
Ecco, questa è una cosa complicata, diciamo così, nel senso che ci sono diversi aspetti, no? Lo sappiamo bene, nel ruolo della Chiesa nella società. C'è una parte, c'è naturalmente la parte di strettamente religiosa, diciamo così, che riguarda i fedeli, chi va in chiesa, eccetera. E poi ci sono le questioni di cui si dibatte. Le grandi questioni di cui si dibatte, che in qualche modo coinvolgono la Chiesa degli Stati Uniti e negli Stati Uniti, sono le famose culture wars, e cioè il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l'aborto, eccetera, no? Che vengono cavalcate in maniera estremista, diciamo così,
Sì.
dagli evangelici soprattutto. e anche da un pezzo delle gerarchie ecclesiastiche americane, statunitensi, e dall'altra ci sono invece le questioni dell'immigrazione, le questioni della povertà, eccetera. No, su questo la Chiesa, naturalmente, diciamo, c'è una Chiesa conservatrice che è anche relativamente disinteressata alle questioni della povertà e dell'immigrazione o del rispetto dei diritti degli immigrati. E una chiesa più progressista, o insomma non necessariamente progressista, che su quei temi è invece si spende molto e si è spesa molto, e un pochino meno, oppure con, come dire, punti di vista, analisi, percezioni diverse per quanto riguarda l'aborto, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, il ruolo delle donne nella Chiesa e così via. La questione è che negli Stati Uniti, diciamo, da Benedetto XVI in poi, credo, non sono uno storico della Chiesa e posso sbagliare, ma ci sono, sono stati nominati una serie di vescovi non particolarmente progressisti, diciamo così, non particolarmente liberali, e di conseguenza la Chiesa statunitense, nelle sue gerarchie e con alcuni pezzi che poi sono addirittura stati estromessi, c'è cioè un vescovo texano che è stato rimosso dal suo incarico da Francesco per le posizioni estreme che aveva, esplicito e rumoroso critico di Francesco, trampiano, un po' antivax, eccetera, eccetera, è stato rimosso ed è stato, e su quella cosa lì, per esempio, Leone era d'accordo, cioè diciamo così, era d'accordo, non ha battuto ciglio su questo come su altre cose, e come sappiamo aveva un ruolo cruciale lui nella gestione dei vescovi, no? Prima di diventare papa. Per cui,
Chi
insomma.
in questo momento sta facendo molto rumore a proposito di rumore sono i MAGA, no? A cominciare da Steve Bannon, per quanto la sua influenza non si capisce quanto salga, quanto scenda nei periodi, però altre attiviste e attivisti dei sostenitori più accesi di Trump che hanno subito definito questo nuovo papa un marxista, un infiltrato marxista in Vaticano, un nemico sostanzialmente dell'amministrazione statunitense.
Il nuovo o potenziale nuovo, perché non è ancora stato convalidato dal Senato, ambasciatore presso la Santa Sede, Brian Birch, è uno che attraverso un'organizzazione che si chiama Catholic Vote ha portato, diciamo, ha lavorato perché i cattolici votassero Trump, e che ha detto che Vance rappresenta, lo cito testualmente, Vance rappresenta una visione del paese che abbiamo abbracciato da tempo, una visione che mette orgogliosamente al primo posto i bisogni e gli interessi degli americani, respingendo al contempo le agende secolari, tecnocratiche e globaliste. Cioè è proprio un pezzo di, e viene nominato da Trump ambasciatore in Vaticano, quindi, come dire, con una potenziale questione problematica. Il suo sito ha riportato nei giorni del conclave che Parolin si era sentito male, notizia falsa, poi ripresa anche dai media italiani, da alcuni media italiani, no? Per cui, insomma, diciamo che lì c'è una partita che si gioca. La pezzi del conservatorismo cattolico MAGA sono stati durissimi contro Francesco negli anni. Birch, che è appunto quello di cui parlavo prima, è uno tra questi. Come sappiamo, Vance è stato criticato, nel senso che sulle questioni relative all'immigrazione, appunto, Leone aveva preso delle posizioni piuttosto chiare, come persino anche alcuni vescovi e cardinali importanti. Il cardinale Dolan, che è un cardinale invece piuttosto di destra, lo chiameremmo noi, ha però scritto un editoriale sul Washington Post criticando le politiche di Trump sull'immigrazione. Ora, per cui, come sempre, quando parliamo di Chiesa, come dire, è tutto più complicato, non è destra-sinistra, non è bianco e nero, no? Un'istituzione, come dire, piuttosto antica che
È
si sostiene
articolata.
al tempo e quindi articolata. Però, diciamo che c'è sicuramente uno scontro. Lui Leone è probabilmente messo lì non per portare all'estremo questo scontro, ma però probabilmente un pochino almeno per isolare e per depotenziare questo pezzo, no? Quindi da una parte portare avanti, immagino, io non, ripeto, non sono un vaticanista,
Sì.
non so, ma il discorso di Francesco, ma in una forma che faccia meno alzare le sopracciglia e quindi dia meno farina,
dia meno scuse, meno, dia meno alibi, perché
dia meno grano
possa essere attaccato
a quelli che gli vogliono fare la guerra, diciamo così, no, che i fedeli, diciamo, si sentano i fedeli, anche quelli un po' conservatori americani, ma non estremisti di destra che odiano gli immigrati, si sentano, come dire, più interni alla Chiesa. A proposito di immigrazione,
hai 30 secondi, Martino, che siamo già fuori dai tempi.
È interessante, gli ispanici cattolici sono il 36% dei cattolici americani, e il 44% dei cattolici americani è o immigrato o figlio di immigrato, per cui fare la guerra agli immigrati per la Chiesa non è una buona idea negli Stati Uniti, a prescindere dal consenso.
Certo, uno che è nipote di immigrati è proprio il Papa. Grazie, Martino, per essere stato con noi.
Grazie e buonasera.
Venti e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna domani, come sempre attorno alle 20, ora vi lascio se volete e potete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.